E in particolare il nome che ho scelto nella shortlist è Van den Boomen del Tolosa. E proprio il caso di Van den Boomen è, diciamo, un po' l'idea che noi abbiamo un po' anche della Football Analytics, come viene applicata bene al Tolosa. Tolosa che è appunto di proprietà di una società che fa molto uso dei dati e ha un approccio allo scouting praticamente quasi esclusivamente data-driven. Il caso di Van den Boomen, preso dall'Olanda, che era abbastanza defilato, il Tolosa vince il campionato, quest'anno fa una stagione incredibile, soprattutto sui calci piazzati, anche diversi gol, e poi è andato adesso a parametro zero all'Ajax.
Benvenuti a Decode the Game, il video podcast di Soccerment attraverso il quale andremo a decifrare il gioco più bello del mondo. Lo faremo attraverso i dati, perché ci permettono di oggettivizzare la performance e andare oltre al risultato e a quello che vediamo con i nostri occhi. Insieme a me ci sarà sempre Alberto, data scientist di Soccerment. Ciao Albi, come stai?
Bene, bene, grazie. Tu Nick?
Tutto bene, tutto bene. Siamo già alla seconda puntata di Decode the Game. Nella prima puntata abbiamo analizzato la Serie A. Abbiamo detto, peccato che sia finito il campionato, però questo è il momento ideale per analizzare i trend, analizzare i team e le squadre con i dati di tutta la stagione a disposizione. La Serie A l'abbiamo analizzata partendo dagli expected points. Quindi durante la puntata abbiamo spiegato cosa sono gli expected points, gli expected goals, expected assist e anche la parte di gegenpressing. Oggi invece Albi, come ci consigli di affrontare questa Europa Review?
Il percorso di oggi sarà leggermente diverso rispetto a quello della prima puntata e infatti ci concentreremo in particolare sui giocatori. Li utilizzeremo per andare a guardare e osservare quelli che sono stati il percorso anche delle squadre in tutta Europa. L'approccio che abbiamo scelto è quello di mettersi nei panni di un scout, un direttore sportivo, e cercare di costruire la mia e la tua formazione ideale partendo con un approccio quindi data-driven, quindi un approccio allo scouting in maniera moderna. La base di questo lavoro è il libro The Clustering Project, fatto da Soccerment insieme ad Antonio Gagliardi, che si propone di andare a livello statistico di definire quelle che sono le funzioni in campo, quindi andare oltre al concetto di ruolo. Essenzialmente prendiamo ad esempio il Milan, abbiamo due terzini, da una parte Theo Hernandez e Calabria, che sono molto diversi per quanto riguarda le funzioni in campo, cioè un giocatore offensivo, un giocatore che è invece più dedicato alla fase di costruzione e alla fase difensiva. Quindi l'idea è di andare a quindi discriminare in termini di dati e quindi a livello statistico le funzioni in campo. E questo lavoro viene sintetizzato con 13 cluster per i giocatori in movimento e ci permetterà quindi di andare a costruire la nostra selezione, quindi la nostra top 11, diciamo, inizialmente ideale. Quali sono le regole che ti ho dato? Sono stato molto vincolante su questo. È stata giocatori con almeno 900 minuti giocati.
Ok.
E una stats che andremo a vedere per semplificare questo lavoro per cluster. E soprattutto un giocatore massimo nei 20, per ogni squadra nei 22. Quindi partirei con la scelta del modulo, direi. Che modulo hai scelto, Nick?
Sì, infatti diciamo che fondamentalmente Alberto mi ha dato 5 nomi con la statistica che ha scelto lui e mi ha detto scegli quello che ti piace di più e mi ha detto scegli il modulo, però basiamoci sulla finale di Champions Inter-Manchester City, io prendo il 4-3-3. Quindi diciamo che mi hai lasciato il 3-5-2 e la possibilità di scegliere dei nomi e va benissimo perché è stato divertentissimo ed un bellissimo percorso.
Molto propositivo su X-Value, hai cercato i tuoi nomi, davvero è stato un bel percorso anche confrontarsi su questa parte.
Ho passato tutto il weekend tutto il weekend su X-Value a guardare i nomi dei giocatori, scoprendo giocatori nuovi, trovando nuovi idoli e nuovi pupilli, infatti poi sono partito da X-Value, poi sono finito su YouTube a guardare le interviste, gol e tricks and shot, nel senso, però ho avuto un approccio a 360 gradi alla materia. Quindi abbiamo detto, parto col 3-5-2, tu col 4-3-3, così ricreiamo.
Sì, ho scelto 4-3-3 perché essenzialmente è stato il modulo più utilizzato da Guardiola quest'anno, quello che ha utilizzato per più minuti. Sappiamo che il modulo per Guardiola è, diciamo, un concetto abbastanza debole e particolare. E adesso recentemente ha cambiato, diciamo, disposizione in campo, però dovevamo scegliere essenzialmente una disposizione. Quindi partendo da partirei dai difensori centrali. Allora, il nostro lavoro di cluster, quindi i portieri li vediamo poi magari alla fine, che meritano un discorso a parte. I difensori centrali essenzialmente si possono dividere in tre cluster. Quindi abbiamo il cluster dei ball stopper, che sono dei difensori centrali, o che possono anche giocare a tre ovviamente, che hanno un elevato numero di tackle, intercetti, quindi sono più dedicati esclusivamente quasi alla fase difensiva. Poi abbiamo un cluster di build-up initiator, che sono giocatori che fanno meno intercetti, partecipano alla fase di costruzione, ma si trovano meno rispetto all'ultimo cluster, che è quello di first line breaker, nella fase offensiva. Quindi i first line breaker essenzialmente possono anche giocare soprattutto come braccetti, vedremo che ci sono dei nomi essenzialmente che sono il tipico, quello che uno ha in mente per quanto riguarda un braccetto offensivo essenzialmente. E quindi abbiamo questi tre cluster a disposizione. Tu da cosa sei partito? Qual è la tua scelta di cluster per comporre la tua difesa?
Allora, io sono partito con il first line breaker e tu mi hai dato come statistica discriminante, sì, detto prima, il progressive passes P90. Quindi okay, il concetto di normalizzazione per 90 minuti l'abbiamo visto nella prima puntata. Progressive passes invece?
Progressive passive si intende quindi passaggi che riducono la distanza dalla porta. Quindi sono i giocatori che i first line breaker abbiamo detto che fanno diversi passaggi progressivi, ma anche passaggi in zona offensiva, quindi producono diverso expected threat. E qual è la tua scelta per quanto riguarda il first line breaker?
La mia scelta è stata Jonathan Grady del Lens. Super interessante, sono andato a vedere su X-Value i dati e risulta come tra i migliori in Ligue 1 per expected threats from passes e per expected threats. Quindi mi dici che vuol significa che è un calciatore che è bravo a o portare la palla o far arrivare la palla tramite i suoi passaggi
in zone pericolose. Mi sorprende un po' la tua scelta, perché come braccetto sinistra avrei scelto Bastoni, e quindi diciamo così te lo rubo e lo metto io come mio first line breaker nel mio centro sinistra. Essenzialmente cercavo un giocatore che sia in grado di portare palla nelle zone pericolose, quindi che sia anche però capace di portare pericoli, quindi portare palla in zone pericolose. Quindi l'expect threat from passes era la statistica che avevo scelto, Bastoni è tra questi, non l'hai scelto tu, quindi te l'ho rubato io.
Ma l'ho scelta perché diciamo volevo premiare il campionato del Lens, che ha terminato secondo, e io ho letto che è riconducibile quasi a un Atalanta francese.
Un bel paragone, effettivamente ha un stile di gioco che può essere questa difesa 3 molto aggressiva. C'erano anche altri nomi che potevano essere interessanti per quanto riguarda il Lens, penso magari il centrocampo Fofana, però avendolo scelto Grady mi hai impedito di scegliere Fofana più avanti, perché okay, c'è questo vincolo di un giocatore per squadra. Ok, di fianco a Bastoni invece ho scelto un build-up initiator, quindi un giocatore che è pulito negli interventi difensivi, che è diciamo parte fondante della costruzione. Io volevo una squadra che diciamo un po' anche prendendo un po' lo spunto da Guardiola e City, che sapesse costruire dal basso, quindi ho scelto un giocatore che ha un alto numero di passaggi completati. E il mio giocatore scelto è Kim, anche qua il Napoli abbiamo trattato abbastanza in dettaglio, grande difesa, grande costruzione, dominio del campo, e quindi come build-up initiator ho scelto Kim. Tu invece come build-up, perché mi ricordo che l'hai scelto come braccetto di destra.
Esatto, sempre utilizzando la metrica avanzata degli expected threat from passes P90, e ho scelto Dayo Upamecano, buonissima la sua stagione, finale al Cardio Palma contro col Borussia, il Bayern ha vinto il campionato. Ho ricercato anche un po' il passato di Upamecano per capire un attimo
molto queste tue aneddoti.
Mi piace andare indietro per capire un attimo come mai abbia questa predisposizione ai passaggi, e ho scoperto che quando giocava nelle giovanili del Valenciennes l'allenatore lo schierava spesso a centrocampo, quindi lui ha iniziato fondamentalmente come centrocampista e poi ha abbassato il suo raggio d'azione, e questa caratteristica l'ha mantenuta poi anche oggi, e quindi per questo motivo
ha vinto il campionato all'ultima, quindi esatto, diciamo scelta che ci sta, diciamo.
Grazie Abby.
ottima scelta, sì.
Grazie.
Ok, quindi ti manca a questo punto il difensore centrale nella tua difesa 3. Direi che sei andato su un ball stopper.
Sono andato su un ball stopper anche perché, come vedremo più avanti, ho voluto costruire una squadra forte fisicamente, perché mi piace il gioco dove si butta la palla in the box e quello che succede succede, e quindi ho scelto il ball stopper sulla base della sua capacità di vincere i contrasti aerei sia in fase difensiva che in fase offensiva. E in questo caso il calciatore che ha la migliore posizionamento in base a questa particolare classifica è Chris Smalling, che ricordo abbiamo trattato abbastanza approfonditamente nella prima puntata, tutto il tema Roma, expected points.
In Europa è stata tra le migliori per appunto qualità di tiri concessi, direi che un'ottima difesa. A questo punto passerei agli esterni, e allora io ho deciso di schierarmi con un wide controller e con un wide creator. Quindi innanzitutto quali sono i cluster per i giocatori di fascia? Come ho già anticipato, sono il wide controller e il wide creator. Allora, il wide controller è un giocatore di fascia che tende a essere più conservativo, essenzialmente. Quindi l'esempio prima che ho fatto è Calabria, e in questo caso sono giocatori che partecipano molto alla fase di costruzione, hanno un buon numero di progressive passes però hanno alte statistiche anche difensive. All'opposto invece abbiamo i wide creator, sono giocatori che giocano particolarmente predominanza sulla fascia, ma sono partecipi e soprattutto molto attivi nella fase offensiva, quindi hanno progressive carries, riescono a creare pericoli, molti cross, quindi più partecipi. Dai, questo che ho spiegato io i cluster, direi parti tu con il tuo wide controller e il tuo wide creator.
Come wide creator ho scelto Kieran Trippier. L'ho detto, voglio una squadra potente, forte di testa. Ho scelto il migliore per expected assist from set pieces, giusto?
Perfetto.
Ok, quindi da calci d'angolo e calci di punizione fondamentalmente. Esatto. Quindi il calciatore più bravo a fare questo genere di fondamento. Quindi di fare...
Sì, quindi creare pericoli quindi tirare molto bene corner e punizioni per creare pericoli. E infatti il Newcastle è una delle squadre, più prolifiche d'Europa per quanto riguarda la produzione offensiva di calci piazzati, anche un'ottima difesa. Quindi siamo su Tripper. Allora a questo punto vado io con il mio giocatore di destra nella mia difesa 4, e io ho scelto un wide controller e ho guardato come statistica il numero di possessi persi P100. Cosa vuol dire questo? Allora spieghiamo un attimo. Abbiamo visto sempre la normalizzazione per 90 minuti finora, no? Un secondo tipo di normalizzazione è quella di normalizzare per i tocchi che effettua un giocatore in campo. Quindi chiaramente questo cosa ci permette di fare? Di andare a isolare un po' il volume, perché magari ci sono giocatori che toccano tante volte la palla, e andare a cercare dei contributi più di qualità oppure per quanto riguarda quindi l'efficienza del giocatore. In questo caso io ho guardato il numero di possessi persi perché, vi ho detto, cerchiamo una squadra che costruisce tanto dal basso, non cerco un creator, però comunque voglio un giocatore quindi che riesca a mantenere il controllo della palla. E la mia scelta è andata su Timber dell'Ajax, giocatore molto interessante e soprattutto secondo me potrebbe essere uno dei target dello United di Ten Hag, che è già allenato all'Ajax, e non so, lo vedrei molto bene come terzino destro dello United. Tra l'altro interessante anche perché abbiamo guardato che l'Eredivisie è il campionato con la percentuale più alta di minuti giocati da under 21. Questa è una statistica che potete trovare su X-Value, e essenzialmente per ogni campionato abbiamo questa statistica. E l'Eredivisie è il campionato europeo tra quelli analizzati che ha la statistica più alta, e quindi è interessante per quanto riguarda i giovani. E quindi ti chiedo a questo punto, il tuo quinto di sinistra sarà un wide controller, direi, no?
È un wide controller. Ci tengo a sottolineare quante volte mi hai già detto Timber United. Mi aspetto che quando arriverà.
È la mia prediction. States driven, ma vediamo.
Se arriverà la foto di presentazione di Timber, me la troverò sicuramente su WhatsApp dopo due secondi. E a proposito di foto di presentazione, prima sono scordato di dirti che Trippier, quando ha fatto la foto che è arrivato, è stato ufficializzato al Newcastle, ha fatto la foto, quella classica di rito dove si punta il logo, sì, col dito. Lui ha sbagliato mira e c'è la foto di lui che punta sulla spalla. E mi ha fatto
non l'avranno rifatta, no?
No, non l'hanno rifatta, l'hanno pubblicata così, e mi ha fatto super ridere perché dall'altra parte è uno dei giocatori più, comunque abbiamo visto, più precisi a battere gli angoli e punizioni, e questa cosa mi ha fatto molto ridere.
Preciso coi piedi. Esatto,
solo coi piedi. Invece, dall'altra parte, hai detto wide controller, ho scelto David Ancsco, esterno del...
Una delle rivelazioni del Feyenoord quest'anno.
Che, se non sbaglio, abbiamo visto anche a Firenze qualche anno fa. E il Feyenoord ha vinto il campionato contro Ajax e PSV, che sono da sempre le rivali storiche. Un grandissimo campionato quello del Feyenoord. Nomino altri calciatori super interessanti che non abbiamo inserito, sempre per questa tua fantomatica regola di solo un giocatore per squadra. Ad esempio Santiago Jiménez, che ha segnato 15 gol, oppure Kochku, che ha giocato molto bene. E poi io ci tengo anche a segnalare Gertraida. Questo perché è un rapper, nel senso, mentre cercavo su YouTube, ho scritto Gertraida e ho trovato la sua canzone che si chiama Double T on Top.
Ok, poi allora ci metti un link da qualche parte.
Dopo vi metto il link, esatto.
Ok, rap a parte, invece, come wide creator scelgo un giocatore che ha ottime progressive carries. Cosa sono? Sono le conduzioni palla al piede che riducono la distanza rispetto alla porta del almeno il 25%. Ho scelto di premiare in questa statistica, nella mia shortlist, Theo Hernandez, quindi giocatore del terzino del Milan. Servivano conduzioni palla al piede per cercare, diciamo, di uscire anche quando la nostra manovra di passaggi non interviene. A questo punto passerei ai cluster di centrocampo. Allora, in particolare abbiamo diversi cluster di centrocampo. Innanzitutto abbiamo i ball stealer, che sono giocatori centrocampisti che sono più focalizzati sulla parte difensiva, quindi hanno alti intercetti, tanti duelli, tanti tackle, falli. Poi abbiamo i build-up director, che sono giocatori invece che partecipano più che altro alla fase di costruzione, come dice appunto il nome del cluster, e sono giocatori che comunque hanno anche della predisposizione una fase, diciamo, difensiva non assente essenzialmente. Poi possiamo trovare i roaming playmaker, quindi sono giocatori che, diciamo, per dare un'idea, sono delle classiche, quasi la classica mezzala, quindi giocatori che partecipano a entrambe le fasi di gioco e hanno anche, diciamo, possibilità di arrivare con costanza al tiro, quindi partecipano poi alla fase di finitura. Poi c'è un cluster, diciamo, che è un po' intermedio tra attacco tra centrocampo e attacco, che è il cluster degli chance creator, che sono giocatori, appunto, diciamo, il nome è abbastanza indicativo. Sono giocatori che creano i maggiori pericoli, quindi hanno ottimi dati in assistenza, quindi rifinitura, e essenzialmente sono i giocatori più creativi, appunto. E possono essere sia dei trequartisti che magari dei centrocampisti con particolari doti offensive. Quindi partirei dalle tue scelte, parti appunto come vuoi disporre il tuo centrocampo?
Ma allora, ho detto 3-5-2, ma in realtà poi mentre analizzavo questo weekend l'ho un po' trasformato in un 3-4-1-2, perché ho il numero 10 dietro le due punte che deve essere libero di muoversi e svariare. Quindi come ball stealer, che abbiamo detto fondamentalmente, se leggiamo il clustering project, è un Casemiro come tipologia. Ho scelto Manuel Ugarte dello Sporting Lisbona. L'ho visto spesso quest'anno giocare.
Perché statistica? Perché siamo data driven, voglio sapere anche qual è la statistica che
abbiamo scelto per il GPI P90, quindi il Gegenpressing.
E le riaggressioni.
Esatto. E lui è tra i migliori in Portogallo per questa metrica avanzata, ma contemporaneamente ha proprio una squadra che ha questa tipologia di gioco, e quindi lui viene esaltato anche all'interno del gioco della squadra.
È un nome probabilmente spendibile anche per quanto riguarda il mercato di quest'anno, e ci sono diversi rumor. Poi a questo punto io passerei a dirti anche un mio centrocampista, e passerei al cluster dei roaming playmaker, quindi mezzale, ma anche, diciamo, centrocampisti che possono partecipare alle entrambe le due fasi. Io come roaming playmaker ho guardato un po' quello che hai fatto tu per quanto riguardava i wide creator, agli expected assist da calci piazzati, e in particolare il nome che ho scelto nella shortlist è Van den Boomen del Tolosa. E proprio il caso di Van den Boomen è, diciamo, un po' l'idea che noi abbiamo un po' anche della Football Analytics, come viene applicata bene al Tolosa, che appunto ha di proprietà di una società che fa molto uso dei dati e ha un approccio allo scouting praticamente quasi esclusivamente data driven. Il caso di Van den Boomen, preso dall'Olanda, che era abbastanza defilato, il Tolosa vince il campionato, quest'anno fa una stagione incredibile soprattutto sui calci piazzati, anche diversi gol, e poi è andato adesso a parametro zero all'Ajax. Quindi Tolosa, che comunque è una realtà, è un caso di successo di quello per quanto riguarda il Football Analytics, e quindi ho voluto premiare appunto nel nostro podcast questa scelta. Per quanto riguarda la tua invece scelta nei roaming playmaker,
che poi se non sbaglio è uscito anche Nikolajsen come nome, sempre
del Tolosa. Vero, ma avendo già scelto io Van den Boomen,
mi hai bruciato anche quello. Come roaming playmaker, vabbè, io sia che fosse stato data-driven, non data-driven, l'avrei inserito comunque. In questo caso abbiamo guardato i progressive carries P90 e
diciamo schiero... che potevi scegliere diverse statistiche in cui il tuo nome...
Potevo scegliere qualsiasi statistica, perché ho scelto Frankie de Jong, che secondo me quest'anno è tornato Frankie de Jong, quello che ci si aspettava da lui, in un Barcellona che, se non correggimi se sbaglio, Albi, è tornato a giocare un po' come ci si aspetta al Barcellona.
Gli indicatori di game pressing, di possesso avanzato, quindi di field tilt, segnalano appunto un Barcellona che è ritornato a dominare la partita in questo senso. E ok, diciamo che poi De Jong praticamente ogni volta dice sono su X value, ok, esce De Jong e oggi esce De Jong, e forse è stato il tuo primo giocatore che hai scelto.
È stato il primo, sì, esatto. Quindi,
e mi hai bruciato tutto il Barcellona. Ok, passerei quindi alla mia scelta per un cluster che tu invece non hai considerato, che è quella di Build Up Director, e in questo caso ho guardato come statistica gli extract from passes. E il giocatore scelto nella mia shortlist è Enzo Fernandez. Quindi stagione incredibile dal Benfica, a grande mondiale, e poi è passato al Chelsea. Chelsea che, diciamo, forse un po' deve avere un po' le idee un po' più chiare per quanto riguarda la fase di, diciamo, la costruzione della rosa, però essenzialmente un progetto molto interessante. Una cosa che ho visto è che è molto meno partecipe nella fase realizzativa Fernandez al Enzo al Chelsea, quindi magari al Benfica, proprio per come giocava il Benfica, un gioco molto magari ne parliamo poi anche dopo, un gioco molto di possesso e di dominio, quindi è un po' meno presente, quindi mi aspetto che magari il prossimo anno ritorni ad avere numeri anche migliori per quanto riguarda la fase realizzativa. Quindi passerei poi all'ultimo cluster di centrocampo che dobbiamo ancora considerare, quello degli chance creator. Quindi so che tu qua hai un nome bomba e quindi voglio che ti lascio del tempo per parlarne.
Allora, qua ho il mio nuovo pupillo. Abbiamo guardato. Partiamo da dire che siamo partiti dai dati. Siamo partiti dagli expected assist P90. Siamo partiti. I nomi che ci sono usciti sono Tadic, De Bruyne, Messi, Neymar e lui. Rémi Cabella. Sinceramente non avevo idea di chi fosse prima di vederlo coi dati, ed è la cosa che ho trovato più divertente questo weekend, quindi cercare nomi nuovi con i calciatori che poi mi porto su Football Manager e su FIFA. Ci ho fatto un weekend da scout fantacalcio nel mondo vero, bellissimo, e Rémi Cabella ha fatto una stagione fantastica con il Lille. Poi approfondiamo un attimo il caso Lille, perché l'ho scoperta io questa cosa, quindi poi te la voglio che la spieghi bene. Cabella è comunque un esterno che gioca rientrando sul destro, top per open expected assist, che magari adesso mi dici cosa significa, e per expected threat from passes. Su Cabella però ho un'altra lettura che gli ho dato. Praticamente nella sede del Lille è stata messa qualche anno fa la scultura di un mastino gigante. Del famoso scultore Jean Lemonnier. Ecco, io quest'anno ho visto Cabella come lo scultore del Lille. Che scultore che a expected points mi portava al Lille, però primo. In realtà è arrivato quinto.
Il caso del Lille è abbastanza indicativo del fatto che magari a volte c'è anche una componente di sfortuna, perché il caso del Lille, abbiamo visto che i portieri contro il Lille essenzialmente hanno parato molto di più rispetto alle attese. Ad esempio, Lille ha circa 10 gol fatti in meno rispetto ai gol attesi, e essenzialmente quindi questa è una componente che chiaramente una squadra non può controllare. E purtroppo il Lille è stato un po' sfortunato in questo settore. Poi, diciamo, a completare un po' il quadro, c'è anche il fatto che il portiere comunque ha preso qualche gol in più rispetto alle attese, e questo ha portato appunto a una posizione di classifica diversa rispetto a quella degli expected points. Comunque c'è una componente casuale nel calcio che non può essere ignorata. L'importante, il nostro scopo è cercare di capire le prestazioni, e qui soprattutto perché nel lungo periodo sappiamo che le prestazioni poi andranno a determinare quelli che sono i successi o gli insuccessi di una squadra.
Davanti invece Albi che...
Aspetta, ma non mi hai lasciato parlare del mio chance creator.
Che se voglio andare in attacco perché ho due nomi caldi, solo per quello.
Forse il giocatore che ho scelto per primo, io invece, quindi ha tagliato poi e ha costretto te a fare altre scelte davanti. E ho guardato agli expected assist Pinaitis e il giocatore che ho scelto è Kevin De Bruyne del City. È un giocatore che ha fatto una stagione in Premier fantastica, 14 expected assist che sono trasformati in 16 assist e 7 gol da circa 4.5 expected goal. E direi che la mia scelta potrebbe essere quella che ha condizionato poi tutto, soprattutto il tuo reparto offensivo. Sul reparto offensivo dobbiamo parlare prima dei cluster a disposizione che vengono forniti dai nostri modelli. Allora, qua partirei da giocatori che giocano sia in fascia ma che possono anche occupare zone più centrali, che sono i one-to-one explorer, che sono giocatori che vengono identificati per il numero di dribbling, per il numero di duelli, quindi creano molti pericoli, soprattutto palla terra, ma comunque, come vedremo anche dai nomi, sono molto partecipi in fase realizzativa e in fase di expected goals, quindi produzione offensiva. Un secondo cluster è quello dei mobile finisher, che sono punte che partecipano molto alla manovra, quindi essenzialmente sono giocatori che giocano o il falso 9 o giocatori magari che svariano molto, quindi hanno ottime doti anche di rifinitura. Poi abbiamo il terzo e il quarto cluster, che ti lascio dire a te, in quanto sono i giocatori che hai scelto per completare la tua formazione.
Allora, il primo è l'all-round finisher, e quindi sono quei giocatori che sono sì attaccanti offensivi, ma che partecipano anche tanto alla manovra. Per fare un esempio, penso a Lewandowski, ad esempio, quando penso a questo genere di calciatore che ha questa funzione in campo. Me li hai fatti guardare secondo una metrica che si chiama SGA, che mi hai spiegato 10 volte, ma che mi sono scordato di nuovo cosa significa.
Ok, partiamo dall'acronimo, che significa Shooting Goal Added, e essenzialmente questa metrica va a quantificare, che un po' abbiamo già vista nella prima puntata, l'aumento della probabilità di realizzazione post zero. Quindi abbiamo visto che gli expected goal vanno fino al tiro, no? Quindi ci dicono la probabilità di realizzazione pre-tiro. Quello che succede dopo possiamo quantificarlo con gli expected goal on target, che quindi quantificano la probabilità di realizzazione post-tiro. La differenza tra queste due metriche, quindi quanto io creo col mio tiro rispetto agli expected goal che ho, diciamo, quello che avevo prima del tiro, produce lo shooting goal added. Quindi tipo quantifica essenzialmente come un calciatore va a incrementare la probabilità di realizzazione con il proprio tiro.
Quindi valore aggiunto, cioè esatto. Quello che c'è da quello che mette in più il calciatore quando sta tirando, fondamentalmente.
Essenzialmente è questo.
Ok, e qua quindi abbiamo guardando questa metrica, quindi discriminando l'all-round finisher secondo questa metrica, avevamo nomi abbastanza prevedibili, quindi Kane, Lautaro Martinez, Haaland, Lewandowski. Ho scelto di prendere però Gonzalo Ramos per premiare la sua stagione e quella del Benfica. Infatti, mentre facevamo l'analisi della puntata, c'erano altri giocatori super interessanti da poter citare. Parliamo di Grimaldo, che in Portogallo è stato tra i migliori per expected assist e open play expected assist, o anche João Mário, ad esempio, che è stato il migliore per gli XOVA.
Sì, gli XOVA riguarda quindi l'expected offensive value added. Cosa quantifica questa metrica? Essenzialmente il valore aggiunto offensivo da un calciatore. Quindi come la calcoliamo? Allora, consideriamo gli expected goal a cui togliamo i rigori, quindi i cosiddetti non penalty expected goal, gli aggiungiamo quello che lui produce come expected assist, anche in questo caso senza considerare i calci piazzati, e gli togliamo l'expected assist ricevuto. Quindi questa metrica ci permette di andare a quantificare qual è il valore aggiunto da una singola azione, poi complessivamente, di un giocatore con una sua giocata durante una partita, quindi tramite passaggi o tiri, perché quantifica sia la parte di expected assist che la parte di expected goals per quanto riguarda i tiri. Inoltre è interessante, visto che hai detto del Benfica, anche il fatto che durante l'intero campionato il Benfica è risultata essere la squadra con il più alto indice di game pressing e è una delle migliori anche come game pressing efficiency, cioè quando oltre a voler cercare di recuperare la palla quando effettivamente la recuperano. Quindi hai scelto come all round finish Ramos, io invece quindi parlo un po' del mio attacco, poi ti lascio come ultimo nome il tuo target man. Come one-to-one explorer a destra io ho scelto un giocatore per la metrica essenzialmente che abbiamo visto prima come questo SGA, che è Saka dell'Arsenal. Quindi stagione, diciamo, ho voluto premiare anche la stagione dell'Arsenal. Possiamo dire che, diciamo, secondo i nostri modelli il City ha meritato di vincere la Premier, però è giusto menzionare un giocatore che ha fatto degli notevoli numeri. Essenzialmente qua per la mia one-to-one explorer a destra chiesto anche che avesse un piede sinistro, mi piacciono giocatori che rientrano, quindi ho aggiunto anche delle condizioni in più per quanto riguarda la mia ricerca, diciamo essenzialmente una cosa che secondo me uno scout deve anche fare, poi andare a raffinare un po' la sua ricerca, e appunto il nome di Saka era quello che ho voluto premiare. A sinistra invece ho fatto una cosa opposta, quindi ho scelto un giocatore di piede destro e in particolare ho guardato come statistica per andare a crearmi la mia shortlist le triangolazioni, quindi one twos che un giocatore apre. Quindi essenzialmente possiamo identificare come sia chi apre la triangolazione che chi la chiude, e uno dei giocatori migliori per questa statistica è Mbappé del PSG. Quindi ho scelto facile in questo caso.
Sì, beh, diciamo che probabilmente lo trovavamo migliore anche con altre statistiche.
Sicuramente, era, diciamo, la scelta lì potevo avevo l'imbarazzo della scelta per cercare Mbappé, però essenzialmente questo è stato un approccio diverso, cioè ho cercato di vedere quali erano i nomi che diciamo, risultavano più attivi per quanto riguarda questa nostra metrica, e uno dei giocatori appunto era Mbappé. Altri nomi, un nome che era molto interessante era Wani dell'Angers, che diciamo ha fatto un notevole mondiale, oppure Miguel Almiron di Newcastle, che è un altro giocatore che potremmo citare. Quindi chiudi tu magari con la tua formazione, con il tuo target man.
Sì, io non farò nessun tipo di flex con il PhD in fisica quantistica tipo Albi, che tira fuori Mbappé con delle metriche che bastava dire Mbappé, però grazie Albi che è stato comunque interessante lo one choose open. Io davanti ho bisogno di un bomberone, cioè ho bisogno del numero 9, e sono appunto i target men. Allora, i nomi sono ad esempio, pensiamo a un Tony, pensiamo a un Kohler, io penso al Re Leone, Fernando Llorente, che si è ritirato quest'anno, e è stato un giocatore che mi è piaciuto tantissimo questo giro.
Ti vedo un po' quasi con le lacrime agli
occhi. Ma nel senso, gracias de todo, Rey León. Il Rey León è grandissimo. E noi adesso i target man invece come li abbiamo analizzati? Magari prima il numero 9 poteva essere solo quel giocatore che stava in mezzo all'area e di testa e finalizzava. Ora anche un numero 9 chiediamo di partecipare un po' di più alla manovra. Infatti l'abbiamo cercato comunque secondo la metrica dell'XOVA P90. Chi è uscito? È uscito lato mio, c'erano diversi nomi interessanti, però ho visto Haller e ho deciso di schierare lui. Soprattutto sia per un tema della partita che ha vinto fuori dal campo, sicuramente di grande ispirazione, e poi dell'approccio con cui è entrato. Diciamo che il rigore sbagliato l'ultima giornata potrebbe essere pesante sulle spalle, però comunque è un calciatore che secondo me ha dimostrato tanto e ci tenevo a schierarlo centravanti.
Bella scelta, comunque interessante come target man, però che partecipa molto alla manovra, può essere un ottimo nome. Io invece chiudo con un mobile finisher, e ho detto che sono giocatori creativi che partecipano alla manovra, ho scelto giocatori che hanno il gol nei piedi a sinistra e a destra, e quindi vado con il miglior giocatore di mobile finisher per expected assist, che è Karim Benzema. Forse ho fatto una scelta troppo facile in attacco, però giustamente il Real non avevamo ancora parlato, semifinalista di Champions, e Benzema, diciamo, forse ha chiuso il percorso al Real, e secondo me volevo premiare, poi comunque anche qua, ogni statistica che guardavo nei mobile finisher usciva Benzema, cioè era una scelta ovvia essenzialmente, per quanto riguarda i mobile finisher. Cioè, ho cercato di raffinare un po' la ricerca, ma tutte le statistiche indicavano Benzema.
Beh, parliamo di un giocatore tra i più forti in assoluto negli ultimi anni. Guardavo anche le statistiche, dato che sembra che il suo percorso, come dicevi, sia finito a Real. Statistiche incredibili come numero di assist, numero di gol, proprio dimostra quanto è un attaccante a 360 gradi. Quindi direi che li abbiamo schierati tutti, se non sbaglio.
Mancano i portieri.
Mancano i portieri, che non ci avevo, mi ero dimenticato. Portiere, io, vabbè, ho fatto una scelta anche in questo caso che è andata contro quella che era la tua regola di un giocatore per squadra, però ho scelto...
Però visto che erano i portieri, te l'ho concessa. Grazie. Poi ha fatto un'ottima stagione, quindi...
Sì, infatti ho scelto Ter Stegen, sia per premiare lui come prestazione individuale, sia per premiare il Barcellona, che andando su X-Value, quindi guardando tutte le statistiche difensive... ha fatto una stagione difensivamente molto molto importante.
Sì, poi appunto le statistiche individuali segnalano appunto uno dei migliori portieri per quanto riguarda i gol subiti rispetto a quelli attesi. Direi che hai scelto un ottimo portiere. E io invece chiudo la mia squadra con un portiere, diciamo, ho cercato una cosa un po' diversa e volevo un portiere, ho detto vabbè, una squadra molto offensiva, ho guardato praticamente solo statistiche offensive. Quindi la mia idea, come abbiamo già detto nella prima puntata, è un calcio molto propositivo di intensità e quindi ho scelto un portiere che fosse nei primi posti per quanto riguarda le uscite fuori dall'area. E in particolare il nome che è uscito è appunto quello di Alisson, che è soprattutto un giocatore che è abituato a giocare un calcio di intensità e di riaggressione e diciamo, purtroppo quest'anno ha anche dovuto subire tiri spesso di alta qualità. Cioè il Liverpool è una delle peggiori difese per quanto riguarda gli expected against per shot, quindi è una delle squadre che ha concesso i tiri più qualitativi agli avversari.
Ma e in Premier o in generale?
In generale.
Proprio.
Cioè un valore di 0.14 che è uno dei, diciamo, dei valori peggiori per quanto riguarda questo campionato europeo. Quindi direi facciamo magari un riassunto della nostra squadra.
Sì, esatto. Allora, io come dicevo, 3-4-1-2, quindi Ter Stegen in porta, Smalling, Upamecano e Gradi, Trippier a destra, Ancho a sinistra, Ugarte e De Jong in mezzo, Remy Cabella a inventare ovunque, vai dove vuoi Remy, non è un problema per me, e davanti Gonzalo Ramos e Haller.
E invece mi schiero con Alisson, Timber, Kim, Bastoni, Teo, Enzo Fernandez, Branco van den Bomen, Kevin De Bruyne, Saka, Benzema, Mbappé.
Vabbè, nel senso, no, sarei curioso di vederli in campo. 11 contro 11.
Ma sarebbe una bella partita, forse dico io.
Esatto, e ripetiamo che non sono i migliori giocatori, ma è una nostra formazione ideale, diciamo, partendo da...
Siamo imposti diversi vincoli, quindi... anche perché comunque era un po' un modo per andare a esplorare un po' le squadre e diversi giocatori in campionati differenti.
Che è un qualcosa che comunque invitiamo a fare anche a voi su X-Value AI, c'è la possibilità di andare a guardare i campionati, le squadre, i calciatori e provare a vivere un weekend come il mio, dove cercare di essere uno scout con un approccio data driven e fare un mega fantacalcio che è stato super divertente. Io infatti a questo proposito, dato che abbiamo parlato tanto di cluster, ma per motivi di tempistiche eccetera abbiamo dovuto cercare di sia semplificare al massimo ma anche di sintetizzare, pensavo che troverete in descrizione del video o della puntata del podcast un codice sconto per poter scaricare gratuitamente il The Clustering Project e leggerlo anche voi in modo tale da trasformarvi effettivamente in uno scout, che è un percorso che mi ha divertito sia mai che decida di cambiare e mi vado a sorprendere subito Cabella ovunque, qualunque squadra in cui vado.
Ormai ti sei innamorato.
Detto questo, Albi, la puntata è... direi che è finita. Abbiamo fatto un giro per l'Europa partendo, come detto, dal cluster, poi passando attraverso tantissime, tantissime metriche. Tutte queste metriche noi comunque le affrontiamo sul nostro canale Instagram, Twitter, sul nostro blog, quindi c'è modo di crescere e di imparare sia tramite questo podcast che tramite i nostri canali di comunicazione di più sia sulle metriche che sull'utilizzo dei dati e come contestualizzarlo, che è quello che ci aiuti a fare te. Quindi Albio, ti ringrazio, mi hai fatto fare un, mi hai fatto passare un bellissimo 2 giorni e ti lascio chiudere la puntata.
Grazie Nick e grazie a voi per seguire The Code The Game.